Mi piacerebbe adesso dare la parola al pubblico, nel senso che credo che gli stimoli che tu ci hai dato con il tuo intervento siano tanti e molteplici, e quindi mi chiedo se dal pubblico, dai presenti, ci sono domande, ci sono cose che, vista la tua esperienza, visto il tuo lavoro, vorrebbero chiederti e vorrebbero sapere da te. C'è Paolo con il microfono,
Io
per cui.
ho due prenotazioni da qualche parte.
Ciao, io cittadino, nel mio piccolo, come posso agire contro la mafia concretamente? Cosa posso fare?
Preferisci rispondere una per volta o
Diciamo, raccogliamone un
raccoglierne?
po', dai.
Raccogliamo, perfetto,
Ce n'è
altri?
qualcun altro?
Dunque, alla luce di queste ultime, in particolare queste ultime considerazioni, a me veniva da chiedere un po' come si può vincere un sentimento di diffidenza e scoraggiamento nei confronti delle istituzioni, visto che abbiamo visto, come ha appena detto lei, spesso i più potenti non vanno neanche in prigione.
Io conosco molto questo fenomeno perché sono appassionato di Blu Notte e sentire lei che parlava di aziende legate alla mafia mi venivano in mente che, come descriveva Lucarelli, che erano aziende che facevano quello che la mafia voleva, ovvero che pagavano il pizzo e poi abbassavano la qualità delle merci e aumentavano i prezzi per volere della mafia. Solo da come me lo sta raccontando lei mi vengono in mente degli imprenditori che utilizzano il potere della mafia anche per guadagnarci loro. E poi mi viene in mente un'altra cosa cioè che alla fine gli imprenditori sono un po' costretti ad andare dalla mafia, beh, come diceva lei, dell'usura, ma anche per l'assenza dello Stato, oppure in seguito a delle minacce, tipo io ho un mio amico che mi ha detto che se la mafia minaccia suo figlio, lui paga il pizzo. Quindi è giusta la mia teoria, e poi come potrebbero fare gli imprenditori?
Altre osservazioni? In
Intanto vorrei salutare il gruppo degli scout di Pugnento che sono in
trasferta.
trasferta.
Grazie.
E magari farei fare la prima risposta, poi facciamo delle altre domande, poi c'è l'intervento del sindaco.
Cosa possiamo fare nel nostro piccolo? Basterebbe poco, nel senso che l'importante è non scendere a compromessi, imbarazzanti, cioè compromessi che possono, come dire, portare anche a piccoli episodi di illegalità, perché poi la piccola illegalità chiama altre illegalità. Quindi il fatto di anche dire dei no quando ci vogliono, fermarsi anche di fronte come dire, al desiderio, no, che ogni tanto può venire ed è umano del guadagno facilissimo. Quindi sostanzialmente rispettare le regole ed essere il più possibile, come dire, rispettare le regole e rispettare l'altro ed avere sempre la testa alta, cioè non piegarsi mai a chi vorrebbe, insomma, vederti con la testa bassa, no? Cioè questo. E poi rifiutare alcuni caffè, per esempio, se tu sai. Questa è una regola che chi viene in Calabria è d'obbligo che conosca, cioè, perché se no ti fotografano il giorno dopo, sei sul giornale. No, scherzo, però è importante, nel senso che io quando per esempio vado in Calabria, ma anche qui se mi dovesse capitare, conosco il soggetto, sicuramente magari se mi vogliono avvicinare io lo rifiuto senza avere la minima paura, perché è giusto che sia così, cioè, perché io con un personaggio che conosco essere comunque vicino o legato o che frequenta mafiosi, io il caffè non lo voglio. E queste piccole cose per stabilire dei confini, no? Importanti che ci vogliono. E poi anche il consumo critico, cioè lo stile di vita che uno ha. Il consumo critico è fondamentale. È anche vero che in certe regioni d'Italia il consumo critico può avvenire, in altre non può avvenire. Questo lo dico per esperienza personale, perché quando chiacchiero, insomma, anche a Bovalino quando torno per l'estate, effettivamente mi rendo conto che provo a introdurre questo discorso con persone che vivono lì tutto l'anno e mi dicono: ma se io non vado a fare la spesa lì, non vado a fare la spesa lì, io muoio di fame. Quindi a un certo punto ecco che le istituzioni, no? In un posti come questi, dove il cittadino è libero di scegliere di rifiutarsi anche di comprare merce venduta dai mafiosi, ecco che lì c'è una mancanza delle istituzioni, no? Perché le istituzioni lo permettono questa cosa qui. E perché lo permettono? Probabilmente perché non c'è stata mai una volontà politica di destrutturare, di debellare tutto questo. Insomma, c'è stato il ventennale delle stragi, c'è stato il trentennale della morte di Pio La Torre, di Carlo Alberto Dalla Chiesa, c'è un processo in corso sulla trattativa Stato-mafia, e quest'anno è venuto fuori un altro collaboratore che ha parlato, non so se vi ricordate, della strage di Duisburg, ha parlato di una trattativa su pressioni anche della Germania, quindi perché insomma dovevano trovare questi colpevoli per trattare appunto con alcuni pentiti, insomma con alcuni personaggi della Ndrangheta per trovare questi due. Quindi ho l'impressione che molte volte le istituzioni, invece che parlo di istituzioni, chiaramente se no dovrei fare tutta la, però ci sono alcuni personaggi che preferiscono, invece che mostrare il pugno duro contro queste, contro le organizzazioni, cercano comunque il compromesso, appunto, che non dovrebbe essere così. Non è stato così per il terrorismo, non dovrebbe essere così per la mafia. Quindi come credere ancora nelle istituzioni? Questa è una domanda che ogni tanto, perché poi vedere sempre quei personaggi è abbastanza inquietante, girare per il Parlamento e per esempio vedere ancora che Dell'Utri è lì che è tranquillamente seduto, che può ancora votare, che può ancora contare qualcosa nella vita pubblica, fa abbastanza paura. Sapere che Cosentino, per esempio, che ha due processi per Camorra, è stato ex, ma fino a poco tempo fa, no? Ex sottosegretario all'economia, quindi aveva in mano i soldi di questo paese sostanzialmente, e sapere che conta ancora all'interno del suo partito, perché è libero e conta ancora, sta parlando anche di primarie, cioè per intenderci, no? Capisci che è sempre bene sapere soprattutto a chi si dà il voto. Un'altra cosa che noi possiamo fare è questa, cioè conoscere, essere consapevoli soprattutto dell'uso che facciamo del nostro voto, cioè noi non possiamo svendere il nostro voto come a quello che ti offre la cosa più alta. Noi dobbiamo votare secondo la nostra coscienza, in base alle nostre idee, e non, sicuramente non possiamo cadere nel ricatto che è così, però purtroppo, perché capisco anche che se una persona non è libera dal bisogno non può scegliere neanche, no? E quindi ecco che il voto si può comprare. È chiaro che per risolvere tutto questo ci vorrebbero sicuramente più politiche sociali, più politiche di recupero per i giovani, ci vorrebbero delle politiche che investano sulla cultura e sulla scuola. Cioè abbiamo in Italia una dispersione scolastica altissima per essere un paese dell'Occidente, per essere un paese dell'Europa. Quindi sono tutti questi meccanismi che non sono direttamente riconducibili alla presenza mafiosa, ma la lasciano lì.
C'era Caponnetto che diceva che la mafia teme di più la scuola rispetto quasi alla polizia, proprio per il tipo di cittadini che va formando.
C'era un'intercettazione proprio la settimana scorsa su questa storia del call center. Questo, il boss, la moglie di questo boss di Rosarno chiama il boss di Rosarno, che era intanto a Milano perché era diventato questo mega manager, e dice: qui hanno, nostra figlia è tornata da scuola, gli hanno dato un tema sulla mafia. E cosa deve scrivere? E lui gli risponde, in dialetto chiaramente, dice: digli di scrivere che la mafia è nella politica. Cioè, che proprio per rimanere in tema.
Ci sono altre domande? Altre?
Io volevo sapere se dopo quello che ha scritto, che ha detto sulla mafia, si è pentito. Cioè, dopo, sappiamo che il giornalismo è la sua passione, però si è pentito di quello che ha fatto.
No, non mi sono pentito. Non so se si è pentito qualcun altro nel frattempo. No, no, non mi sono assolutamente pentito, ma anche perché, insomma, è un bel lavoro, è gratificante, a parte queste cose che sono dovute più a dei problemi strutturali del paese che ci portiamo dietro da tanto tempo. Quindi sì, però non mi sono mai pentito. Ah, è vero, scusa, è che poi mi sono un attimo perso. Anch'io sono un amante di Blu Notte, comunque. Un amante di Blu Notte perché non lo fanno più adesso, quindi... Sì, fanno le repliche. Sì, quello... Il fatto del pizzo e l'estorsione, tutta una serie di cose. Poi, quello che dicevi tu, cioè, ci sono imprenditori... Io ti confermo questo, ci sono imprenditori che per convenienza stanno dalla parte, cioè, ti dico anche di più, ci sono state dimostrate queste anche a Reggio Emilia, vittime che poi a un certo punto vanno dall'altra parte per convenienza. Infatti io dico sempre che quando mi chiedono ma l'omertà è al sud, io dico sì, l'omertà è al sud, ma è un'omertà dettata dalla paura. Al nord abbiamo un'omertà diversa che è dettata dalla convenienza, e c'è un meccanismo molto semplice con cui un investigatore qualche anno fa mi spiegava come le 'ndrine a Reggio Emilia incastrano gli imprenditori e li portano dalla loro parte. Allora il boss va nell'azienda e dice: guarda, insomma, noi avremmo bisogno di qualche fattura, cioè noi abbiamo bisogno di... tu ci fai queste fatture per operazioni inesistenti, tanto tu in questo modo qualcosina la recuperi, no? Dall'evasione. Noi in questo modo giustifichiamo le entrate illecite, perché attraverso la fatturazione che si dimostra l'entrata illecita, ed ecco che nasce questa complicità. E tutta questa storia qui è proprio stata documentata dalla mobile di Reggio Emilia un po' di tempo fa, proprio questi imprenditori che diventavano, entravano e diventavano complici sostanzialmente dell'organizzazione. Anche in questo caso il fatto che imprenditori vadano da grandi imprese, anche si rivolgano per i subappalti alle imprese mafiose, è perché evidentemente, come anche per gli altri aspetti, in Italia comunque i governi non sono riusciti ad assicurare alle imprese come dire, dei risparmi, cioè degli investimenti in quel settore. Quindi paradossalmente sono non costretti, però vedono l'unico modo per abbassare quei costi attraverso un qualcosa che gli permette di abbassare quei costi, cioè l'impresa mafiosa, visto che non c'è stata nessuna politica che l'ha fatto, no? E questo succede sostanzialmente anche nel welfare, no, sociale, cioè dove non c'è uno stato sociale arriva la camorra, arriva i boss del quartiere e dispensa, insomma, consigli e anche risorse.
In questo clima di tagli e di restrizione su tutti i campi delle risorse, quindi ulteriore precariato, ulteriore difficoltà di accesso al lavoro da parte dei giovani, stiamo parlando di livelli di disoccupazione giovanile in Italia
3 milioni
inquietanti,
3 milioni tutti i precari sono.
Sì, e quindi insomma non vedo sorridente l'immediato futuro, cioè da tenere una soglia di attenzione abbastanza alta, temo.
No, poi il pericolo è proprio lì, cioè quando vanno a comprare i voti non è che vanno da questa gente. Quando sono andati a comprare i voti in Germania per il senatore Di Girolamo, che poi è stato arrestato, andavano nei quartieri poveri di Stoccarda degli italiani, entravano in queste case fatiscenti, sono scene raccontate da questi indagati che sono abbastanza... cioè meglio, insomma, sono brutte proprio perché descrivono un contesto degradato. È chiaro che lì te lo danno il voto con 50 euro, cioè loro sanno dove andare. Quindi non basta il reato di voto di scambio, non basta il reato, ci vogliono delle politiche che permettano a queste persone di stare meglio e di essere liberi dal bisogno. Cioè, ripeto, se non si è liberi dal bisogno, possiamo parlare di quello che vogliamo, non si è liberi neanche di scegliere, cioè se non si ha la cultura e non si garantisce che la cultura, una cultura accessibile a tutti, non ci si libera dal bisogno, come si fa a scegliere che cosa si vuole? Si aspetta il potente e che decida per noi.
Altre domande?
No, io rimanevo sulle istituzioni, visto che comunque abbiamo anche un po' di sindaci qui stasera, se volevano dire qualcosa, Fogli, sindaco di Bastiglia. Ma io
Volevo tornare un attimo a questo ragionamento sul terremoto, su questa situazione che ci ha colpito, anche per cercare di ricondurre un attimo queste informazioni di un testimone molto importante e molto preparato su queste problematiche, quindi riportare le notizie su quelle che devono essere invece realtà nostre, comportamenti nostri. Allora noi adesso ci troviamo ad affrontare una situazione per cui la nostra mission, gli amministratori ma non solo, è quella di trasformare una disgrazia in opportunità. Ma la criminalità organizzata è molto più brava di noi, come abbiamo sentito, a trasformare le disgrazie in opportunità. Qual è la differenza fra noi e loro? La differenza fra noi e loro è che loro si basano sull'ingiustizia, si basano sullo sfruttamento, si basano sull'annullamento. Noi dobbiamo riportare delle condizioni per cui vivere qui sia un'opportunità, si sia ancora motivati, delle condizioni che devono essere improntate a giustizia, mentre invece la base della criminalità organizzata è l'ingiustizia, la diseguaglianza, l'abbiamo sentito prima. E allora, oggi, di fronte a questa situazione, a questa necessità di ricostruzione, dobbiamo stare molto attenti a quelle che sono le scorciatoie, le semplificazioni. Spesso abbiamo sentito, noi fa parte della nostra mentalità, abbiamo bisogno di fare presto e bene. In questo momento fare presto e bene può essere molto pericoloso. Cercare scorciatoie, cercare semplificazioni significa cercare delle soluzioni immediate, ma che possono essere molto pericolose perché danno spazio a coloro che possono insinuarsi per conquistare quello spazio che noi non possiamo cedere. In questi giorni, tra l'altro, c'è tutto questo meccanismo delle ordinanze che è molto complicato, a volte contraddittorio, ci sono difficoltà sempre da chiarire. Ecco, un prezzo che noi paghiamo è proprio questo. Per cercare di evitare le infiltrazioni, avete sentito l'assessore Muzzarelli molto preoccupato e non solo lui, per cercare di evitare le infiltrazioni, le ordinanze, le normative sono terribilmente complicate, perché la scorciatoia, perché le cose semplici favoriscono questi personaggi. Allora bisogna complicargli la vita, ma complicandola loro la complichiamo anche a noi stessi e rischiamo più facilmente di cadere in contraddizioni. Questo è il primo prezzo che ci troviamo a dover pagare in una situazione che è già difficile di per sé a causa della crisi che abbiamo davanti. Dopodiché, a questo punto, se si tratta di scegliere, diciamo, di ragionare, di entrare nei meccanismi e quindi nella complessità, bisogna anche cercare di capire come pianificare, come prevedere questa ricostruzione. E allora, per fare presto e bene, è in discussione una legge per la ricostruzione, una bozza è stata proposta dalla giunta regionale. È molto difficile trovare il modo, perché in Italia non c'è una legge per le grandi calamità, e quindi è in discussione questa legge regionale per la ricostruzione, che ha la grossa difficoltà di trovare un equilibrio. L'equilibrio cioè fra la cosiddetta sburocratizzazione, la facilitazione e tutte queste cose, e l'enorme complicazione che potrebbe essere quella, i vincoli che creano dei problemi a costoro, non solo. E allora, in molti casi c'è la tendenza, ma anche da parte nostra, parlo di noi sindaci, per cercare di accelerare le cose, o per acquisire consenso, o per fare prima, o perché vediamo che c'è bisogno di uscire da questa strada, c'è la tendenza, come dire, a togliere vincoli, a semplificare le cose, anche per esempio per quello che riguarda le nostre città, a togliere vincoli sugli edifici dei centri storici, a ridurre i vincoli sugli edifici rurali. E guardate, questo accade proprio nel momento in cui gli strumenti urbanistici della nostra regione dichiarano che è ora di non consumare più terreno agricolo, ma di recuperare e riqualificare l'esistente. Ora, se l'esistente è crollato, su quel crollato si può costruire, senza consumare terreno agricolo, ma si rischia di poter costruire con la massima libertà, senza rispettare alcun vincolo storico, architettonico, paesaggistico, e si rischiano di innescare delle speculazioni spaventose, se non stiamo attenti. In questo si inseriscono questi personaggi, questa realtà. Ecco, noi dobbiamo stare attenti a questi aspetti. Come facciamo? Dobbiamo prima di tutto cercare di avviare anche fra di noi un minimo di sensibilità, di educazione, di formazione nei nostri comportamenti. Quello che ci serve in definitiva è cominciare a riscoprire due parole chiavi che ci siamo dimenticati, perché nella società dell'abbondanza veniamo appagati con le cose. Il terremoto ci ha insegnato che abbiamo bisogno di spazi di relazione, non di cose, e corriamo il rischio di dimenticarcelo adesso. Quando abbiamo avuto con il terremoto, la gente era spaventata dalle cose, dalle case che crollavano, e quindi usciva dalle case e abbandonava le sue cose e cercava gli altri, cercava la solidarietà, la consolazione, la comunicazione, cercava di stare insieme agli altri, abbandonava le cose che diventavano minaccia. Rimossa la paura, rischiamo di tornare ad essere preda di questo sentimento, che è l'individualismo e che esclude la solidarietà, il prendersi cura dell'altro quotidiano, il comunicare con l'altro, il stare insieme all'altro. Ecco, dobbiamo recuperare, io credo, questi aspetti nella vita di tutti i giorni. E le due parole chiave che dicevo sono sacrifici e doveri. Dobbiamo recuperare il senso del sacrificio, perché non ci sono scorciatoie, bisogna faticare per ottenere dei risultati. Dobbiamo confrontarci con una realtà che è difficile, e noi amministratori sperimentiamo tutti i giorni la cattiveria. Ve lo dico per esperienza diretta, per la cattiveria. E una delle cose che addolorano di più è che spesso quando abbiamo delle discussioni, non sono contrasti di idee diverse tese al bene comune, ma si riducono ad essere discussioni di contrasto perché uno vuole prevalere sull'altro. Questo è lo schema della guerra, e la guerra porta all'annientamento. Quindi il sacrificio è il senso del dovere. Io credo che se ognuno di noi si ricordasse prima di tutto di quelli che sono i nostri doveri sanciti dalla Costituzione, non avrebbe poi bisogno di rivendicare i propri diritti. È un problema di giustizia, è un problema di sensibilità, è un problema di avere le idee chiare sul fatto che il tutto e subito, l'immediato, il tutto per il presente preclude il futuro. Noi come amministratore, come comunità, dobbiamo ricordarcelo questo, altrimenti anche noi rischiamo con questo terremoto di dare un'ottima occasione a questa gente, diciamo, di dare la loro opportunità. Invece noi dobbiamo cogliere questa situazione, questa opportunità, per migliorare noi stessi, per migliorare i nostri tessuti urbani, i tessuti sociali, per cercare di ricostruire un modello di società che forse dobbiamo ancora sperimentare, perché qualcosa è sparito e qualcosa di nuovo dovrà nascere. Ma dipende da noi, dalla nostra fantasia e dalla nostra capacità di relazionarci con gli altri.
Grazie. Questa del sindaco è un'ulteriore traccia di risposta alla ragazza che domandava che cosa possiamo fare, quindi hai avuto una risposta duplice da due voci differenti, ma non certo disarmoniche. C'è un'altra domanda.
Buonasera, mi è molto difficile parlare di questa cosa, e mi allaccio dopo poi il discorso dell'amministratore. Mi sembra che, visto che ha toccato proprio la realtà, no? e anche l'importanza dei cittadini attenti. Mi allaccio però anche alla primissima domanda della signorina. In questo senso, io vorrei poter dire che dove abito non ci sono stati, non c'è stato niente di questo che hai descritto tu, cioè che un costruttore poi fa fare delle cose ad altri e questo diventa una, una possibilità. Penso di non poterlo dire, però lo vorrei dire e vorrei dirlo per me e poi che potesse dirlo anche il vicino, che potesse dirlo anche la frazione dove abito, che lo potesse dire Nonantola, che lo potesse dire Castelfranco. Non lo possiamo più dire. Io ero, credevo che l'Emilia, poi Modena, poi appunto Castelfranco, fossero zone dove non era possibile che la camorra, la mafia, la corruzione potesse infiltrarsi. Poi è successo quello che tutti abbiamo imparato, no? Saviano, tu, lei, scusi, ci avete fatto vedere e ci avete fatto scoprire che siamo in un territorio dove la corruzione si è infiltrata, dove la corruzione è entrata e da poco tempo e non ci credevamo. Io come cittadino attivo ho visto e l'ho capito dal tuo... Bene, ho capito girando nel territorio questo che tu hai detto stasera, quello che è successo a Castelfranco di persone che abitavano, intanto creavano oppure comandavano corrompendo, no? Io come cittadino, parte di un'associazione di volontariato, scopro che non ho in quel momento lì capito niente di quello poi che è successo, cioè 20 arresti a Nonantola pochi anni fa, dove noi andavamo per controllare il territorio, dove noi sentivamo parlare dai vicini. La domanda è, le associazioni ambientalisti, le associazioni di volontari, cittadini attivi, devono poter aiutare le amministrazioni e devono essere invitati dalle associazioni a risolvere questa situazione? Io penso che dovremmo cercare di uscire da questa corruzione.
Te la faccio anch'io una domanda, perché mi veniva in mente. Da quanti anni possiamo dire che c'è in Emilia, al nord, il problema delle infiltrazioni mafiose? Perché sembra che, anche dall'ultimo intervento, che sia un problema di
due o tre anni.
Mi puoi rispondere a questa domanda, di cui io già so la risposta?
Allora, infiltrazione, possiamo tranquillamente parlare dagli anni 70-80, questa infiltrazione poi è diventata una presenza che tecnicamente si può chiamare, come dire, o meglio, parliamo di insediamento prima, infiltrazione poi, e poi il radicamento, che è quello attuale, almeno per alcune province dell'Emilia Romagna. Cosa vuol dire? A parte, diciamo, le parole, poi si usa adesso delocalizzazione, colonizzazione, ma cioè, il succo del discorso è sempre quello: c'è una presenza che è stabile, che è strutturata, ci sono aziende che hanno trasferito le loro attività legate appunto ai clan, le loro attività le hanno trasferite qua, quindi sì, le presenze arrivano negli anni 70, qualcuno arriva negli anni 60 con i primi proprio col soggiorno obbligato, poi insomma chiamano i figli, chiamano la famiglia, perché qui si sono trovati bene, quindi rimangono e creano queste reti, insomma quelli sono gli anni. Pensate che in Australia, adesso giusto per... In Australia l'andrangheta arriva nel 1920. Nel 1920 è il primo affare che su cui mette le mani è il mercato ortofrutticolo. Quindi poi le logiche sono sempre quelle.
E le associazioni?
No, dico, le associazioni è quello, cioè nel senso ha detto tutto. Le associazioni secondo me devono collaborare con lo davo per scontato, nel senso che, cioè, le associazioni sono degli occhi in più, secondo me, che che dovrebbe avere il sindaco anche, no? Cioè, nel senso, sono gli occhi quasi del sindaco, sostanzialmente. Dovrebbero avere sono delle sentinelle. E quindi è chiaro che la collaborazione ci deve essere. Avevo capito bene la domanda, più o meno?
Più che altro mi sento di aggiungere che serve una formazione. Cioè, io vorrei ringraziare questi ragazzi giovani che sono qui questa sera, perché
di venerdì sera,
perché fino a poco tempo fa il cittadino dell'Emilia Romagna non sapeva di avere bisogno di imparare queste cose, pensava che non lo riguardassero. E quindi imparare a capire, a leggere i segnali. Quindi è vero che le associazioni sono sul territorio, ma se nessuno dice loro che cosa devono vedere, loro continuano il loro giusto lavoro, per cui leggere, informarsi, documentarsi, aprire gli occhi, credo che sia un dovere al quale nessuno di noi si può sottrarre adesso come adesso, giusto per completare, ringraziando appunto il Signore di questo intervento. Ci sono...
Ho notato che la mafia, appunto, nelle situazioni di disperazione, quello che fa è dare un'opportunità ai propri clienti, un'opportunità di tipo economico. La mia domanda era: può un cittadino legale e pulito fare una cosa del genere e creare una sorta di concorrenza, fregare clienti alla mafia?
Sempre sulle questioni economiche delle associazioni, del volontariato, il rischio che io percepisco è che in assenza di risorse si cerchi sempre di spendere meno, di fare tutto come si può, e quindi a volte se uno devi portare via la gita dei ragazzi e devi prendere un pullman, ti dicono subito: ma vuoi la fattura? Ma devi poi pagare l'IVA. Quindi siamo tutti tentati, pur di non spendere i soldi dei ragazzi, anche, ma sì, vabbè. Quindi poi tu dici: no, io voglio la fattura, ma gli altri non la chiedono. Quindi anche fra di noi, l'associazione di volontariato, dobbiamo aiutarci a crescere in questa capacità di rubare i clienti, come dicevi tu, a chi usa tecniche diverse. Noi dobbiamo fare dei sacrifici, a volte anche a costo di pagare le tasse che dobbiamo pagare, e non accettare, pur del spendere poco, di fare cose così. Dobbiamo professionalizzarci forse un po' di più anche noi, ma non è facile. Poi però abbiamo qui degli amministratori pubblici, a volte forse il volontariato andrebbe sostenuto per collaborare meglio, quindi a volte anche certe risorse che nella pubblica amministrazione vengono spese in tante cose, può anche darsi che debbano essere un po' più dirottate nella formazione dei giovani, nella costruzione. Capisco che non è facile, perché spesso non siamo in grado di fare rete, siamo ognuno, poi ognuno c'ha il suo orticello.
Grazie. Giovanni?
La sfida è proprio quella di rubare i clienti alle mafie, ma questo è un dibattito che c'è da molto tempo tra anche le associazioni di categoria, dell'antiracket, anche nella politica, la questione del rating delle aziende, no? Nasce proprio, cioè, dare dei punti alle aziende che hanno rispettato durante gli anni le regole, dargli dei punteggi maggiori tipo negli appalti, nelle gare. Quello è un modo per dire: è più conveniente stare con delle aziende che non hanno mai commesso nulla, che non hanno neanche un sospetto, no? Quindi c'è un tentativo, e soprattutto c'è un tentativo dalle parti delle associazioni di racket di dire agli imprenditori, perché poi molte volte sono imprenditori che hanno pagato, cioè pagano, hanno pagato, perché la prima volta spesso si trova, cioè, l'imprenditore che ha pagato e poi denuncia, e quindi bisogna, e poi con l'usura è la stessa cosa, cioè l'usura tu vai, prendi e poi dopo un po' denunci, quindi bisogna far capire agli imprenditori che conviene, e conviene denunciare, conviene soprattutto affidarsi ad altre imprese che sono pulite. Come si fa a capire che è conveniente? Questo poi dovrebbero entrare in campo altri meccanismi, che sono quelli appunto della politica, che è, come dire, garantire, non lo so, un credito più facile, cioè obbligare le banche in qualche modo a dare questi soldi agli imprenditori, no? Limitare, che ne so, io poi sto andando, però in base alle inchieste che ho fatto ho visto le cose che non vanno, soprattutto nel settore delle società finanziarie, che sono state scoperte diverse, come poi erano sostanzialmente delle cellule autorizzate, anche a Castelfranco ce n'era una, erano sostanzialmente uffici della Camorra, in Veneto anche. Quindi lì la sfida è quella, cioè far capire che conviene rispettare le regole e conviene la legalità. E questo credo che non possiamo dirlo noi, perché altrimenti ci sostituiamo alla politica. Cioè, noi, il problema è che sono anni in cui si tenta di fare tutto dal basso, facciamo questo dal basso, che va bene, ma se noi facciamo tutto dal basso, io credo che ci sia un problema allora dall'alto, cioè c'è qualcuno che dall'alto non fa nulla, perché altrimenti non saremmo costretti a fare tutto dal basso probabilmente. Quindi ci vuole sì il cittadino che sta attento, che è sveglio, che chiede la fattura, dovrebbe essere quello che te la fa sempre, cioè siamo veramente a dover chiedere che quello rispetti le regole, è tutto al contrario. Quindi ecco, a questo punto, dopo che il cittadino sta attento, rispetta le regole, cerca di denunciare le cose che non vanno, a questo punto manca il personaggio più atteso, cioè aspettando lo Stato, no? Aspettando le istituzioni, aspettando soprattutto la politica e i governi, perché evidentemente non riescono ad assicurare alle aziende delle misure che insomma facciano dire alle aziende: vabbè, ma tanto c'è l'istituzione che mi garantisce questo, perché devo andare da un altro? Che fa dire al cittadino: c'è l'istituzione, c'è la politica che mi garantisce, insomma, la giustizia anche sociale, l'uguaglianza, perché devo andare a farmi assistere dal boss del quartiere? Tutta una serie di cose, e qui abbiamo un grande assente appunto, che nelle politiche antimafia, che poi parliamo di politiche antimafia, parliamo anche di politiche sociali, come ho detto prima, parliamo di tante cose, la politica antimafia è fatta anche di politiche sociali, politiche della scuola, politiche industriali, è fatta di tantissime cose, non è la politica antimafia. Infatti io nel codice antimafia ce le metterei queste cose, oltre che gli appalti, le cose, eccetera. Ci metterei proprio tutta una serie di politiche che hanno a che fare con la società, con la comunità, con la solidarietà, con l'industria, perché senza lavoro, chiaramente, torniamo al discorso di prima, cioè non c'è futuro, non c'è scelta.
C'è ancora qualcuno?
È una cosa che un po' mi vergogno a chiederla, solo ero con mio padre, stavo andando a Rubiera e ho notato delle case di campagna che mio padre diceva che erano disabitate, che c'erano delle telecamere. Allora mio padre dice, ipotizza, fa, qua secondo me si trova un latitante. Allora io volevo chiedere, visto che lei è esperto in queste cose, è probabile che sia così oppure è una...
Non so il caso particolare, ti posso dire che però a Modena in via Zucchi per un periodo c'è stato un latitante, e posso dirti che a Modena sempre nel 2004 in una clinica privata hanno arrestato un altro latitante, e posso dire anche più o meno le case, effettivamente ci sono, di solito la Villa del Boss, effettivamente sono stato a Casal di Principe, e la casa tra l'altro di Sigismondo di Porto, che conoscete perché frequentavano Nantola, è una casa incredibile, cioè tutta le telecamere ci sono veramente, come ci sono i muri altissimi, e mi è capitato di rivederli in Lombardia, queste a Buccinasco, che è nell'Interland milanese, la terra dei clan dell'Aspromonte, e mi è capitato di rivederle nel Bolognese, queste case che dici tu, e a Reggio Emilia, nel Bolognese a Bentivoglio, se meglio di Bentivoglio direi, si chiama, sì, una villa pazzesca dove si riunivano fino all'anno scorso gli esponenti di importanti clan della Ionica e poi a Reggio Emilia Brescello, un nome a caso.
Non ci sono altri interventi. Allora, volevo segnalare che grazie a Libera c'è il banchetto fuori dei libri, se qualcuno vuole cogliere l'occasione per comprare Gotica, fuori c'è la possibilità di farlo. E io vorrei finire con un augurio a Giovanni di molte passeggiate sulle tue spiagge in Calabria con molta calma e molta serenità, perché sappiamo che comunque sei affezionato a questi luoghi, quindi il nostro augurio è che queste passeggiate siano lunghe, tante e serene.
Arriveranno, grazie.